Intanto buonasera a tutti.
Buonasera.
L'invito per questa sera era, come avete visto al titolo, leggere la Laudato Si alla luce della Fratelli Tutti. Questo vuol dire due cose: che non presento né la Laudato Si né la Fratelli Tutti, anche perché credo che rischiamo di averle già lette. Fratelli Tutti, sono già 2 anni che è stata pubblicata, la Laudato Si 7 anni. Cosa significa allora leggere la Laudato Si alla luce della Fratelli Tutti? Vuol dire chiederci, dopo la prima lettura e magari anche dopo le prime riflessioni, nel contesto concreto che il mondo e noi stiamo vivendo in questo preciso momento, quali sono quegli spunti che queste due lettere del Papa, che si integrano a vicenda, la mia sensazione è che Papa Francesco abbia scritto la Fratelli Tutti per specificare meglio la Laudato Si, perché anche in ambito cattolico è stata presa un po' troppo superficialmente come una enciclica ecologista, che evidentemente non voleva essere solo quello, anche se ha un suo valore il fatto che un'enciclica, come ad esempio l'enciclica sulla pace, la Pacem in Terris e altri, abbiano valore non solo per i cattolici, perché questo comunque ci offre delle basi di incontro, di dialogo e anche di lavoro comune con tutti quelli che una volta si chiamavano gli uomini e donne di buona volontà, vale a dire non necessariamente persone che condividono la fede, ma il rischio è che anche in ambito ecclesiale venisse un po' troppo ridotta a una lettura semplicemente ecologica. In realtà la Laudato Si è molto più di questo. E allora, vi dicevo, il tentativo che facciamo in questa mezz'oretta, perché fra mezz'ora sono già le 10, ma anche perché eventualmente lasciamo un po' di spazio a qualche domanda, a qualche osservazione, è quella di chiederci queste due lettere insieme che cosa dicono a noi. Partirei da questo. Ho letto la prima delle due, la Laudato Si, sotto una duplice suggestione. Non posso dire che Papa Francesco avesse in mente questa struttura tripartita, ma ho il dubbio che se anche non l'avesse in mente, gli è uscita spontaneamente essendo latinoamericano. Il metodo che a suo tempo era stato elaborato dalla JOC, che era l'associazione dei giovani lavoratori francesi, e poi è stato fatto proprio dalla teologia della liberazione e più in generale dalla pastorale sociale latinoamericana, è quello del vedere, giudicare e agire. E a me sembra che dovrebbe essere una casualità troppo forte che i 3 momenti di questa enciclica rispettano precisamente questi 3 passaggi. In particolare, il primo capitolo è il vedere. Vedere quello che sta accadendo alla nostra casa. In questo capitolo Papa Francesco parla dell'inquinamento, dei cambiamenti climatici, postula la questione dell'acqua, la perdita della biodiversità, il deterioramento della qualità della vita umana, la degradazione sociale, un tema che poi sviluppa ampiamente invece nella Fratelli Tutti, l'inequità planetaria. E lo fa con una lucidità tale e con una perizia tale che alla prima lettura, prima che lui stesso dicesse qualche cosa in più, uno pensa si è fatto aiutare, o ha copiato o si è fatto aiutare. Infatti poi l'ha detto candidamente, il primo capitolo mi sono fatto aiutare dagli esperti. È talmente preciso ed è talmente un capolavoro dell'analisi di quello che sta succedendo al pianeta, ma di conseguenza anche alla qualità dell'uomo sulla Terra, che questo capitolo in particolare è stato largamente usato come diciamo chiave di lettura e anche come base condivisa da molti che appunto cattolici non sono. È curioso che esista, è nata un'associazione che si chiama, una rete per meglio dire, Laudato Si, e i fondatori sono tutti non cattolici. Io mi sono trovato, ancora quando si era bloccati dal, non era proprio il lockdown, ma era il post lockdown, in quella fascia di colore rosso in cui non ci si poteva, invitato ad un laboratorio abbastanza ristretto in cui c'erano anche personaggi classici, ormai tra gli 80 e i 90 anni, della sinistra più radicale italiana, che dicevano, qui non è questione di fede, qui è questione di lucidità, di analisi, per cui su questo testo ci ritroviamo e può diventare una base di lavoro comune. Quindi il primo capitolo dalla Laudato Si, il vedere quello che sta succedendo. Poi il secondo momento, il giudicare, che sono il secondo e il terzo capitolo. Qui sì, Papa Francesco nel secondo capitolo entra nello specifico confessionale. Il secondo capitolo è il Vangelo della creazione e legge la realtà, rilegge questa realtà che ha appena finito di descrivere nel primo capitolo alla luce della parola di Dio e ne svela il senso più profondo. Attenti che credo che questa sia una cosa sulla quale come cattolici abbiamo sorvolato troppo e fino ad oggi non l'abbiamo presa sul serio. Cioè, a volte abbiamo snobbato la, chiamiamola come volete, l'ecologia, la salvaguardia del creato, la custodia della natura, ognuno può chiamarla come vuole, è chiaro che anche nel modo di chiamare si dice una prospettiva, l'abbiamo snobbata come il pallino di alcuni ecologisti. In realtà il Papa ci ricorda che il primo comandamento che Dio ha dato all'uomo è stato quello di custodire il creato. L'uomo appena creato riceve da Dio il compito di custode del creato e non è una casualità che Maddalena al mattino di Pasqua confonda Gesù con il giardiniere, cioè con il custode del giardino. No? È Dio che sta rimettendo mano alla sua creazione completamente violentata e in questa rigenerazione non solo dell'uomo ma dell'intero creato rinnova all'uomo il comandamento principale di prendersi cura delle altre creature. Su questo Benedetto XVI aveva proprio sottolineato questa distorsione. Nella vecchia versione della Bibbia c'era scritto che Dio, forse ancora nella nuova, non ci giurerei, che poi il problema di trovare una traduzione in grazia di Dio è un problema serio, era scritto sicuramente nella vecchia che Dio aveva dato all'uomo di dominare sul creato. E già Benedetto XVI aveva detto no, non si traduce dominare. Dominare è chi sfrutta, è chi si sente proprietario. Dio ha dato all'uomo il compito di custodire il creato. Se nell'antropologia cristiana, ha ragione, non consideriamo che tutti gli animali sono uguali, io vi confesso che a me viene la pelle d'oca quando sento dire, pelle d'oca è un eufemismo, mi vengono altre reazioni, parlando di qualche animale, cagnolino, è da quando abbiamo adottato il cagnolino. No, il cagnolino non si adotta, a meno di trovare un altro termine per i bambini, cioè non si mette sullo stesso piano un bambino e un animale. Qui la lucidità mentale va salvaguardata. Però da qui a sentirsi la razza superiore che ha il diritto di sfruttare le altre è una stonatura completa rispetto al testo sacro, il quale dice invece che se l'uomo è il vertice della creazione, proprio perché è stato creato immagine e somiglianza di Dio, l'uomo si realizza se stesso facendo il lavoro di Dio, che è quello di dare la vita, è quello di custodire il creato. Per cui immediatamente dopo il primo capitolo, nel quale il Papa fa un'analisi lucida, però direi anche asettica per certi aspetti, senza un giudizio forte di quella che è la situazione, ecco che immediatamente propone le radici di fede Per cui questa cosa ci interpella. Per cui su questa situazione noi non possiamo non esprimere un giudizio. E sempre nel giudicare non si accontenta di un giudizio superficiale, del tipo è peccato trattare male la creazione, ma cerca di arrivare alla radice ultima di questa situazione e parla della radice umana della crisi ecologica, vale a dire che analizza le cause tecniche e culturali della crisi socioambientale. Anche questo un tema che svilupperà durante nella Fratelli Tutti, dove dice che fondamentalmente il problema è che l'uomo si è lasciato prendere dal suo delirio di onnipotenza, ma non di onnipotenza immagine e somiglianza dell'onnipotenza divina che è quella che dà la vita e la custodisce, e addirittura è onnipotenza perché ha il potere di restituire la vita ai morti, il delirio di onnipotenza di chi vuole schiacciare gli altri. E quindi c'è tutta un'analisi delle crisi, della crisi di coscienza dell'uomo. È chiaro che se l'uomo già non riesce più a sentirsi fratello con i suoi simili, immaginarsi con tutto il resto del creato. E quindi, dopo aver espresso un giudizio che è sì morale, ma è profondamente radicato nella fede, su quello che sta succedendo, evidentemente la reazione non può che essere: e allora che cosa facciamo? L'agire. Non basta un giudizio morale critico. Ogni conversione implica un cambio di atteggiamento. E sono gli ultimi tre capitoli, il quarto, il quinto e il sesto, dove concretamente propone una ecologia integrale, declinata in tutti i suoi aspetti, fino, diciamo, alle attenzioni più piccole, che sono quelle che hanno suscitato da parte di qualcuno un po' di ilarità. Cioè, sentire un Papa che in un'enciclica dice che bisogna fare la raccolta differenziata, buttare via la plastica da una parte piuttosto che da quell'altra, ai cultori dei dogmi sembrava una banalizzazione del magistero, a quelli che devono sempre ridere perché non sanno fare altro ha offerto materia di derisione, a chi invece ha avuto l'intelligenza di capire il perché di questo, credo che ha offerto l'occasione di capire come l'insegnamento della Chiesa, per essere vero, per essere efficace, non può sempre volare sui principi primi. Concretamente non è semplicemente la riproposta di alcuni valori assoluti. Significa poi concretamente insegnare alla gente come nella quotidianità si traduce in gesti concreti quelle che sono le convinzioni di fede più profonde. Allora lì dà alcune linee di orientamento e di azione e arriva a parlare di educazione e spiritualità ecologica. Anche questo binomio, spiritualità ecologica, sono termini ai quali non eravamo abituati. Sì, c'è sempre San Francesco di mezzo che ogni tanto uno lo tira fuori, però va bene, insomma, un po' l'idea è quella che San Francesco, appunto era San Francesco, c'è cioè un po' l'eccezione che conferma la regola, ma il cristiano medio, quando si parla di spiritualità, la prima associazione mentale che ti viene non è quella dell'ecologia. La chiave di lettura dell'intera enciclica mi sembra di trovarla nel terzo capitolo al numero 107, lì dove Papa Francesco dice testualmente che gli effetti dell'applicazione di questo modello, e si riferisce alla tecnoscienza, a tutte le realtà umane e sociali, qui c'è in luce quello che poi sviluppa nella Fratelli Tutti, si constatano nel degrado dell'ambiente, ma questo è solo un segno del riduzionismo che colpisce la vita umana e la società in tutte le loro dimensioni. Sappiamo che il Papa spesso torna sul concetto degli scarti esistenziali, degli scarti umani. Chi non è funzionale a produrre viene considerato quasi inutile, è fuori anche dalla società. Poco prima, al numero 105, aveva detto: il fatto è che l'uomo moderno non è stato educato al retto uso della potenza. Bella questa idea, Cioè, noi siamo dei bambini a cui è stata messa in mano non la macchina a pedali, ma una Ferrari. Abbiamo disponibilità di potenza, ma non capacità di gestirla, di utilizzarla. Non abbiamo il senso del limite, a rischio e pericolo di andare a schiantarci contro il muro. Perché l'immensa crescita tecnologica non è stata accompagnata da uno sviluppo dell'essere umano per quanto riguarda la responsabilità, i valori e la coscienza. Ci siamo sviluppati tanto dal punto di vista scientifico e tecnologico, ma non dal punto di vista culturale, non dal punto di vista dei valori della coscienza. Ecco, a me sembra che quanti hanno accusato il Papa di riduzionismo ecologico, questo soprattutto dentro la Chiesa, perché la cosa curiosa è stata questa, che questa enciclica è stata recepita con grande entusiasmo fuori dalla Chiesa e con grandi critiche dentro. Non era la prima volta, Era già successo, andando indietro a memoria, almeno alla Rerum Novarum di Leone XIII, e vuol dire più di un secolo fa, alla Pacem in Terris di Giovanni XXIII, che ha tentato fino all'ultimo di non fargliela scrivere, ma alla stessa Populorum Progressio di Paolo VI, no? Per cui non è un inedito. Però a me sembra che quanti dentro la Chiesa hanno accusato Francesco di riduzionismo ecologico, evidentemente o non hanno capito il messaggio, o, e purtroppo non lo escludo, lo hanno fatto in mala fede. Perché poi non bisogna essere delle anime belle, Bisogna essere onesti, c'è anche tanta mala fede, anche dentro la Chiesa. E per questo è importante tenere alto il dibattito, proprio perché quando la gente si confronta, parla, le idee vengono fuori e in qualche modo si chiariscono. Per essere cristiani, dico io, non bisogna essere diversi dall'uomo o contro l'uomo. Questo forse è un pregiudizio sul quale non ci siamo ancora. Qualcuno dentro la Chiesa pensa che il Papa dovrebbe parlare solamente ai cristiani di cose cristiane, come appunto se il creato di Dio non fosse una cosa cristiana. Ma in fondo siamo un po' stati tutti educati, tirati grandi, con questa specie di dicotomia. Ci sono gli uomini, quelli solo umani, e ci sono i cristiani, no? Quasi che gli uni e gli altri non fossero stati creati dallo stesso Dio. La seconda suggestione alla luce della quale ho letto la Laudato Si è stata appunto l'enciclica Pacem in Terris. Su questo probabilmente perché oserei dire che la mia enciclica è quella tra tutte che sento di più, non solo per il tema della pace, ma anche per il metodo con cui Papa Giovanni l'ha scritta. E ci ritrovo almeno due paralleli grossi. Il primo è la destinazione universale. Di solito le encicliche sono scritte per i cardinali, i vescovi, bla bla bla, e i fedeli cattolici. In questi due casi invece sono scritti per tutti. Dice nella Laudato Si Francesco: se i deserti esteriori si moltiplicano nel mondo è perché i deserti interiori sono diventati così ampi. La crisi ecologica è un appello a una profonda conversione interiore ed è esattamente quello che sviluppa nella Fratelli Tutti. Ho la sensazione, però questa la dico quasi più come battuta, non prendetela per buona, che nella Laudato Si Papa Francesco abbia peccato di ottimismo, nel senso che ha parlato più dell'aspetto naturale, ecologico della creazione, facendo appena degli accenni che erano evidentissimi all'aspetto umano, dando per scontato appunto che il collegamento fosse immediato. la mia sensazione è che ha scritto alla Fratelli Tutti proprio perché nei 5 anni successivi si è accorto che quello che secondo lui, e ha ragione, doveva essere evidente, così evidente non lo era. E non lo era probabilmente perché, nonostante tutto, anche se gli argentini sono i meno latinoamericani dei latinoamericani, secondo me, in fondo è un latinoamericano. E per un latinoamericano natura e umanità sono inscindibili, per noi no, per noi addirittura disgraziatamente sono quasi contrapposti. Cioè noi il rapporto con la natura abbiamo quasi perso, cioè, alle 10 meno 10 Centro America, in Guatemala, sì, no. Salvador, è impensabile fare una riunione, la gente sta già dormendo perché viaggia con gli orari della natura. Tutto è molto più naturale. Io quando vado in America Latina mi è capitato più di una volta che alle 9:30, 10 brontolavo con i miei compagni di viaggio perché questi volevano andare a letto, ma dopo qualche giorno è entrato nei bioritmi, cioè io stesso oltre le 9:30 non ragionavo più, dovevo andare a letto e alle 5 ero bello che sveglio, cosa che qui devo puntare 2 svegli alle 6:30 per essere sicuro di alzarmi e fare tutto in tempo per arrivare a dir messa alle 8:30, tra l'altro. No. Cioè siamo completamente fuori, per cui quello che per un latinoamericano, perché umanamente parlando, pontefice universale, ma è comunque un latinoamericano, era sicuramente più evidente, erano dei collegamenti molto più evidenti, si è reso conto che per noi europei e per il resto di quella parte del mondo che non ha questo bel rapporto con la natura, forse non lo era. Ma l'ho letta alla luce della suggestione della pace in interris anche per la valenza epocale che ha. Ora, la pace in interris usava un metodo dal basso indicando alcuni segni dei tempi, i lavoratori, le donne, i popoli in decolonizzazione. La Laudato Si prima e la Franceschi, Fratelli Tutti, parte dal basso facendo una lettura dell'impoverimento sia delle condizioni ambientali sia delle condizioni sociali, dei valori, dei, diciamo, dei principi, anche delle condizioni con cui viviamo. E attenti bene che se nel 63 veramente la pace era una questione ambientale, era una questione epocale, e ahimè forse in questi giorni lo è tornata. Prima, parlando con Daniela, mi diceva: ah, si è andato a fare questo incontro qualche mese fa a Lambrate, e sono cambiate tante cose in questi ultimi 2 mesi. Infatti adesso quando passo a dirvi alcuni segni dei tempi che io rilevo da queste 2 encicliche, ce n'è uno che dovrò mettere tra virgolette. Perché? Perché la guerra che a cui stiamo assistendo, con quello che ancora provocherà, ha cambiato tutto in 2 mesi e il mondo probabilmente non sarà più quello di prima. Per cui la pace interi si era epocale nella sua epoca e rischia di tornarlo adesso, ma altrettanto il discorso ecologico e l'ecologia integrale, che significa l'ecologia umana, sono sicuramente la svolta epocale della nostra epoca. Ed è per questo che mi sono chiesto quali sono i segni dei tempi della nostra epoca che indicano all'unisono la Laudato Si e la Fratelli Tutti. Primo, l'abbiamo già citato, la globalizzazione del paradigma tecnocratico. Dice Francesco: gli effetti dell'applicazione di questo modello a tutta la realtà, non solo naturale, ma anche umana e sociale, si constatano nel degrado dell'ambiente, ma questo è solo un segno del riduzionismo che colpisce la vita umana e la società in tutte le sue dimensioni. Interessante, Dice, attenti bene che è molto più facile vedere la contaminazione, come si dice in italiano?
Inquinamento.
L'inquinamento, grazie. Intanto c'ho questi svarioni che non vengono proprio, poi se mi fisso peggio ancora. L'inquinamento è più facile vederlo nella natura che non l'inquinamento antropologico, l'inquinamento sociale. Però attenti che quello della natura è la punta dell'iceberg. È un rivelatore di come in realtà questo inquinamento riguarda tutte le dimensioni della vita. E ancora, l'economia assume ogni sviluppo tecnologico in funzione del profitto, senza prestare attenzione a eventuali conseguenze negative per l'essere umano. La finanza soffoca l'economia reale. Pensate tutta la ricaduta sul mondo del lavoro, che è pesantissima, eh? Non solo per il fatto che si crea disoccupazione in nome del profitto, ma anche perché la disoccupazione, o meglio il lavoro, è precisamente ciò che, se rettamente inteso, e anche qui dopo 2 o 3 secoli dalla rivoluzione industriale forse facciamo fatica a capire questa cosa, il lavoro è la forma più alta della realizzazione umana, della creatività dell'uomo. Dopo uno dice, io passo 8 ore davanti al computer che ha sostituito la catena di montaggio, non mi realizzo più. Ma la domanda è, appunto, il lavoro è per forza quella cosa lì? Non ci sono altri modi di vivere il lavoro? Il problema non è che non possano esistere, è che non riusciamo neanche più a immaginarli. Il problema è questo. Come quando si parla della pace al netto del tempo di guerra, perché è troppo tardi pensarci adesso, ma se pensiamo a tutte le tecniche non violente per prevenire conflitti, non è che non esistano, è che siamo la preistoria, cioè non le abbiamo mai sviluppate, e quando ti servono è troppo tardi. Su questo però ci torno. E il Papa, che non si accontenta di dire attenti che l'inquinamento ambientale è solo la punta dell'iceberg, un sintomo di come siamo inquinati dentro, di tutto quello che non va, ma vuole anche capire quali sono le cause di tutto questo, dice, la causa è un notevole eccesso antropocentrico. Cioè, l'uomo si è creduto Dio, ma non il Dio buono creatore del cielo e della terra, no, il Dio cattivo, padrone e sfruttatore di tutto il resto. L'uomo si è fatto prendere da un delirio di onnipotenza. L'alternativa che propone è una coraggiosa rivoluzione culturale. Cioè qui si tratta di cambiare mentalità, non basta qualche aggiustamento strutturale. Perché vedete che poi i passaggi, se non fossero tragici, sarebbero persino ridicoli. L'uomo prima credeva in Dio, adesso per l'amor di Dio semplifico brutalmente, poi ad un certo punto ha smesso di credere in Dio e ha cominciato a credere in se stesso. Il problema è che a furia di credere in se stesso e di restare deluso di se stesso, adesso non crede più neanche in se stesso. Il problema grosso è questo. Cioè, quando io sento frasi del tipo preferisco avere il cagnolino in casa, io sono nato e cresciuto in mezzo agli animali. C'è stato un momento che la mia famiglia ha avuto 100 animali e ancora da prete ha avuto un cane, per cui non sono nemico degli animali, al di sopra di ogni sospetto. Adesso abito in centro, non posso tenerlo, ma qualche animaletto vorrei comprarlo da mettere a Santo Stefano, un problema poi gestirlo. Per cui, ma quando sento dire preferisco avere un cane perché è più fedele dell'uomo, non ci siamo. Cioè, provo una tristezza infinita. È segno del fatto che siamo andati in caduta libera, davvero. L'alternativa, dice il Papa, non è aggiustare qualche cosa. Qui la situazione è talmente complicata che bisogna davvero fare, sono parole sue, una coraggiosa rivoluzione culturale. Bisogna lasciarsi mettere in discussione dalla parola di Dio e riprendere il filo da dove l'abbiamo perso. Secondo segno dei tempi la necessità di difendere il lavoro. Lo dicevo prima, non è semplicemente una questione occupazionale. Qualsiasi forma di lavoro presuppone un'idea sulla relazione che l'essere umano può e deve stabilire con l'altro da sé. Il lavoro diventa una forma di collaborazione, diventa il mettersi insieme per dei progetti comuni, diventa una forma di condivisione della creatività. Giustamente il Papa dice anche rispetto ai poveri, attenti bene che non basta fargli la carità. Questa può essere la soluzione emergenziale, se uno sta morendo di fame devi dargli da mangiare. Ma la soluzione non può essere, non leggetevi, lo dico per farmi capire, non voglio fare una questione politica, la soluzione non può essere il reddito di cittadinanza. La soluzione deve essere dare il lavoro alla gente. Perché non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. E io non condivido neanche quelli che dicono che senza il lavoro si perde dignità. Un povero Cristo disoccupato senza colpa sua non perde la dignità. Ma senza il lavoro si perde di creatività. Si rischia di mancare lo strumento principale della propria realizzazione. Questo è il problema. E ancora una volta il Papa dice: dobbiamo trovare la ragione, l'obiettivo per denunciarlo. Dice, siamo chiamati al lavoro fin dalla nostra creazione. Per questo aiutare i poveri con il denaro deve essere sempre un rimedio provvisorio. Tuttavia, l'orientamento dell'economia ha favorito un tipo di progresso tecnologico finalizzato a ridurre i costi di produzione in ragione della diminuzione dei posti di lavoro che vengono sostituiti dalle macchine. Adesso vi faccio ridere, ma io per una forma di obiezione di coscienza al supermercato non vado mai alla cassa automatica. E mi dicono c'è la cassa automatica, va bene. Prima c'erano 4 commesse, adesso ce ne sono 2 e io non partecipo a questa forma di sottrazione del lavoro. È una banalità, se volete, no? Però è una scelta. È un ulteriore modo, dice il Papa, in cui l'azione dell'essere umano può volgersi contro se stesso. La riduzione dei posti di lavoro ha anche un impatto negativo sul piano economico attraverso la progressiva erosione del capitale sociale, ossia di quell'insieme di relazioni, di fiducia, di affidabilità, di rispetto delle regole indispensabili ad ogni convivenza civile. In definitiva, i costi umani sono sempre anche costi economici e le disfunzioni economiche comportano sempre anche costi umani. Qui il Papa fa un po' quello che faccio io a proposito dei migranti, no? Cioè, sono del parere che quelli che non riesce a fargli ragionare con la testa, bisogna fargli ragionare con la pancia. Allora, dopo che ho spiegato per filo e per segno tutte le ragioni umanitarie per cui i migranti vanno accolti, alla fine con quelli che proprio non ragionano devi anche prenderli per la pancia e fargli capire perché abbiamo bisogno dei migranti, che la nostra è una società destinata al fallimento. Ora, il problema di fondo è che questa riduzione dell'economia in funzione del profitto, guardate che ci sta facendo fuori. Io sono preoccupato dell'abitudine, della logica, dello smart working che sta venendo avanti. Le fabbriche, le grandi industrie hanno scoperto che gli rende di più lasciare la gente a casa. In inverno, se lascia a casa a lavorare il 50% del personale, a parte che non ci credo, qualche lavoro forse sì, in altri forse no, stavo andando sul personale, io non ci credo che la stessa cosa è lavorare da casa o in team con gli altri, ma questo è un altro discorso. Ma nella misura in cui le grosse imprese hanno scoperto che lasciare a casa lavorare metà del personale vuol dire dovere pagare metà dei costi della luce, del riscaldamento, dell'affitto, questo però a lungo andare che cosa provoca? Provoca una frammentazione delle relazioni sociali. Io sono il primo che, se il Carrefour di Piazza Santo Stefano non fosse aperto la domenica sera fino alle 9, probabilmente quasi tutti i lunedì mattina non farei colazione, perché arrivo sempre col frigorifero vuoto e mi ricordo l'ultimo minuto. Però non è lo stesso che la gente riposi un giorno alla settimana a turno o che ci sia un giorno di festa comune. Cioè, non dimentichiamoci che i giorni di festa, religiosi o civili, sono non solo l'espressione nella storia di tutte le civiltà, ma sono anche quelli che fanno società. La piazza, noi siamo il paese dei comuni e delle piazze, la piazza è il luogo dell'incontro. Io non sono contrario ai centri commerciali, mi piacciono anche, ma se fossero luoghi dove la gente si va a incontrare, allora se anziché incontrarsi in piazza va a incontrarsi al centro commerciale, va bene, ma se lì vuol dire come stazione centrale ognuno per conto suo e non c'è più occasione di incontro, andiamo avanti qualche decennio così e saremo una società di individui vicini di casa, non saremo più una comunità, non solo religiosa ma neanche civile. Terzo segno dei tempi, adesso qui vado un po' più veloce perché sono passate le 10, gli impoveriti del sistema. Sicuramente il segno dei tempi più grosso della nostra epoca sono i migranti in carne e ossa. Ora, l'umanità ha migrato da sempre, perché se così non fosse saremmo tutti in Africa. Però 200 milioni di persone in fuga dai loro paesi, come sono in questo mondo, non si sono mai visti. E allora la domanda è: da cosa scappano? Fondamentalmente da due cose, dai conflitti e dalle violenze, da una parte, e dall'altra da situazioni di miseria, i cosiddetti profughi ambientali. È possibile fare qualche cosa? Assolutamente sì. Tanto per cominciare, la terra produce per un numero 7 volte superiore al numero attuale dell'umanità. Siamo 8 miliardi, fino a 56 miliardi di persone la Terra regge. Se qualcuno ha sbagliato qualche cosa, non è il Padre Eterno aver fatto i conti. C'è cibo sufficiente per tutti. Il problema evidentemente è la distribuzione. Anche qui, pensate come abbiamo perso, e questo insiste molto su questo aspetto nella Fratelli Tutti, come abbiamo perso le radici cristiane nel senso della fede dei nostri criteri. Cioè noi apparteniamo in quella parte di mondo che è cresciuta sotto l'ottica capitalista, che è diventata liberista senza neanche accorgercene, confusa con la fede cristiana. Non so voi la mia, ma più o meno siamo ricchi. Fino alla mia generazione ci hanno cresciuti con l'idea che i comunisti, quindi il blocco sovietico, erano gli atei e i capitalisti, il mondo occidentale, eravamo i cristiani. Ma senza renderci conto che quel modello lì di cristiano non c'ha proprio niente. E fino ad oggi, quando ti azzardi a dirlo, ti danno del comunista, facendo rivivere qualche cosa che è morto da tempo, se mai esistito. Okay. Pensate cosa vuol dire nella Bibbia tutta la cultura che prima si è concretizzata nell'anno sabbatico e poi nel giubileo. L'idea che ogni 7 anni, poi non l'ha mai fatto, per cui ho dovuto accontentarsi di fare 7x7, 49, più 1, 50 l'anno del giubileo, ogni 7 anni i debiti dovessero essere condonati e le terre ridistribuite, per che cosa? Non in nome di un'ideologia marxista che era di là da venire, ma in nome del credo. Se crediamo che credo in Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, l'unico padrone è Dio perché ha creato. È l'unico che ha diritto di stabilire come devono essere distribuite le ricchezze. E lui ha stabilito che sono da distribuire tra tutti i suoi figli. Questa è la radice della dottrina cattolica del bene comune, peraltro. Eppure dire questo suona rivoluzionario. Cioè ci suona rivoluzionario quello che in realtà è più intimo della nostra fede, per non parlare di Gesù, perché lì poi sfioriamo e sfondiamo proprio l'utopia con Gesù. Eppure tutto questo riesce quasi a darci fastidio. Pensate che nella mia parrocchia, catechesi dei giovani, tutti i giovani migranti dei miei, nessuno, neanche dei giovani, è nato qui, alla mia affermazione che la ricchezza in sé è peccato, cioè c'è stata una ragazza che mi ha detto, ma te sei fuori? Scusa, ho detto, ma ti ricordi chi ha detto non potete servire a Dio e alla ricchezza? Suona a scandalo. Suona a scandalo. Pazienza se l'ha detto Gesù, eh. Suona a scandalo. Cioè, ormai siamo talmente lontani dalla prospettiva del Vangelo che ogni cosa è possibile. E d'altra parte, l'altra causa delle migrazioni sono i conflitti e la guerra. In questo momento la situazione in Ucraina ci ha buttato a muso duro in faccia quello che sta succedendo, però attenti che nel mondo ci sono avviati un centinaio di conflitti. Un centinaio di conflitti, chissà se adesso il fatto che Martinelli è stato nominato vicario apostolico, quindi vescovo, dell'Arabia Meridionale, che comprende lo Yemen, ci aiuterà a riaccendere i riflettori sulla guerra nello Yemen. Prima della guerra, il capitolo guerra in Ucraina secondo me va messo tra parentesi, perché in questo momento c'è troppa gente che da una parte e dall'altra spara delle superficialità inammissibili. Ma in condizioni normali c'è una corsa agli armamenti ingiustificata, perché poi il problema è che si fanno le guerre perché bisogna usare le armi. E guardate che se non si usano le armi parte una crisi economica ingestibile. Perché? Perché ormai il dramma è che l'economia di guerra e l'economia di pace sono talmente interconnesse tra di loro che se in questo momento dovessero per miracolo divino convertirsi tutti e decidere tutti di fare la pace, noi sprofondiamo, Italia compresa. Ricordo che il tesoro è proprietaria credo del 60% di Finmeccanica, e non è che puoi produrre armi, riempire all'inverosimile gli arsenali e costruirne ancora degli altri. Prima o poi devi svuotarli, e per svuotarli devi fare la guerra. D'altra parte la guerra però crea condizioni invivibili. Guardate che dall'autunno in poi dobbiamo aspettarci un flusso migratorio mai visto prima, perché tutto il Nord Africa noi dipendevamo dalla Russia per il gas, ma il Nord Africa dalla Russia e dall'Ucraina per il grano. Cioè qui partirà una crisi alimentare e umanitaria senza precedenti. Ecco, il Papa dice che tutto questo bisogna avere la lucidità di vederlo, di giudicarlo, e la conversione deve essere fondamentalmente una conversione culturale, per usare un termine generale, di coscienza e di fede in termini cristiani. Alcune parti, perché sennò arrivo alle conclusioni. Per fare tutto questo, appunto, è necessaria una rivoluzione dell'intero sistema. È però necessario, per poterlo fare, avere il coraggio della verità, che nel caso in questione significa, primo, realismo nell'analisi e coerenza. Io credo che queste sono la coerenza. Vabbè, magari ce l'abbiamo anche. Ma il vero tallone d'Achille è il realismo dell'analisi. Io quello che insegno ai giovani è, ragazzi, la realtà è complessa, non è solo complicata, è complicata vuol dire difficile da trasformare, complessa è difficile da leggere. In fondo, se ci pensate, siamo dei bambini cresciuti. Cos'è? Qual è la caratteristica delle fiabe dei bambini? In ogni fiaba c'è il buono e c'è il cattivo. Belli, chiari, puliti, identificabili. A cosa serve la fiaba? A dire ai bambini che non si può essere ingenui. I cattivi ci sono, ma sono belli identificabili. E alla fine vince sempre il buono. Cappuccetto Rosso e il lupo, Biancaneve e la matrigna. Io avrei pagato Anna Barbera per vedere una volta il coyote che riesce a prendere il bip bip, ma non c'è possibilità di farlo. Nella vita non è così. Pensate alle letture in questo momento della guerra in Ucraina. A secondo delle simpatie personali, per alcuni i buoni sono gli ucraini e i cattivi sono i russi, o il contrario. Adesso non entro in merito, io non credo che le colpe siano metà e metà, tanto per essere chiari, uno invaso, quell'altro lo sta prendendo. Ma che cosa risponde questa lettura? Al bisogno di avere le idee chiare, perché se c'è qualche cosa che ci butta nel panico è non avere le idee chiare, non sapere di che cosa abbiamo paura. La complessità del reale ci spaventa. Invece una cosa che dobbiamo avere il coraggio di fare è avere proprio il coraggio di vedere che la realtà è complessa, è complicata, non sempre si hanno tutte le risposte, non sempre si possono avere le idee chiare, però ci si sta dentro e si cerca di fare qualche cosa. Secondo elemento necessario appunto è l'onestà intellettuale, di capire però che i diritti o sono di tutti o sono privilegi, e su questo non ci siamo. Abbiamo firmato quintali di carte di dichiarazione dei diritti, diritto alla salute, diritto all'alimentazione, diritto a, però se arrivano i migranti economici sono dei delinquenti. Quando andava bene distinguevamo tra i migranti buoni e quelli cattivi, quelli buoni e quelli che scappavano dalla guerra, poi hanno cominciato a essere troppi anche quelli che scappavano dalla guerra, per cui se erano siriani, pakistani o afghani erano un po' meno buoni degli altri, e migranti economici, che c'è stato un momento, poi la pandemia ce l'ha fatto dimenticare, in cui dire migranti economici era come dire una bestemmia. Quando mi domandavano a me che cosa facevo, sono il parroco dei migranti economici. E questo già creava qualche imbarazzo. Terzo ultimo criterio, non si può chiedere a chi già ha pagato per secoli il benessere di pochi altri, per di più senza beneficiarne, di pagare ora anche il prezzo del riscatto. Quando sentiamo dire frasi del tipo sì, ma l'India inquina più di noi, sì, ma i paesi in via di sviluppo, che è una maniera di prendere in giro, questi sono 50 anni che sarebbero in via di sviluppo, che non si sono mai sviluppati, inquinano molto di più di noi. Certo, ma non è che possiamo pagare tutti allo stesso modo. Chi ha beneficato di più di questo progresso e chi ha più possibilità deve pagare di più. Non si può chiedere a chi è sul bordo della fame in Africa di pagare come chi è in Europa. E dentro la stessa Europa è iniquo, è anticostituzionale, anche se non va di moda, dire che non tutti devono pagare allo stesso modo il cambiamento. E ultimo, che vorremmo vedere protestare, questo io lo direi ai giovani, ma ormai non più solo loro, non soltanto per il nostro futuro, ma anche per il presente di quelli che non ce la fanno. Ecco, secondo me queste esigenze Papa Francesco le dice in maniera limpida. Termino con una frase dalla Fratelli Tutti. Prendersi cura del mondo che ci circonda e ci sostiene significa prendersi cura di noi stessi, ma abbiamo bisogno di costituirci in un noi che abita la casa comune. Ecco, il punto di partenza forse è proprio questo. Quello che ci manca è il noi. Non dobbiamo prenderci cura della casa comune per me. Solo nella misura in cui diventiamo noi, riusciamo a prenderci cura della casa comune. E io credo che non è una casualità che coloro che da sempre difendono di più l'ambiente sono precisamente quelle popolazioni indigene in cui il senso comunitario è molto più sviluppato, in certi casi magari anche troppo, a rischio e pericolo di soffocare l'individualità, l'originalità del singolo, ma molto più sviluppato che da noi, dove al contrario abbiamo esasperato talmente tanto l'individualità da aver perso il senso della comunità. Ed è però una perdita che stiamo pagando pesantemente. Papa Francesco dice: guardate quello che succede, è uno specchio di quello che ci sta succedendo. E allora in questo caso non è egoistico partire da noi, partire da prendersi cura di quello che a noi davvero serve per arrivare a prendersi cura in maniera coerente di tutto il creato. Grazie, perché sono le 10:15.